Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Arte. Sono Gabriele Landi, faccio l'artista e sono anche l'ideatore di Parola d'Artista. Parola d'Artista è una pagina Facebook nata nel luglio dell'anno scorso. Spinto infatti dalla curiosità nei confronti del lavoro di alcuni miei colleghi e colleghe, ho deciso di dialogare con loro per capire meglio ed entrare più a fondo nel loro lavoro, attraverso le loro parole. Parola d'artista.
Ciao Laura, da qualche anno a questa parte hai preso a lavorare con gli spilli sul velluto. Come sei arrivata a questi lavori?
Ciao Gabriele, sì, è vero, in questi ultimi anni ho ripreso a lavorare con gli spilli. Dico ripreso perché è un lavoro che ho iniziato molti anni fa, circa 20 anni fa, nel 98. E nei primi lavori ho sviluppato sicuramente un maggiore interesse nel volume, cioè quello che mi incuriosiva era soprattutto l'oggetto in sé, ai fini del suo essere in utilizzo. Quello che mi intrigava era l'idea di lavorare sulla trasformazione dell'immagine per ribaltarne l'archetipo. Infatti intervenivo su oggetti di uso comune, ma scegliendoli soprattutto per i loro contenuti fortemente simbolici, perché sentivo lo spillo un carico sia di significato che di significante. Quindi quello che cercavo di fare era lavorare nel tentativo di ribaltare i contenuti degli oggetti che sceglievo, trasformando la loro superficie come se fosse proprio una nuova pelle. E andavo sempre cercando l'immagine di un'intimità remota, un'intimità lontana e soprattutto nascosta nel profondo dell'essere umano. Per esempio, non so, una sottoveste da donna, dei guanti da sposa, un cuscino e anche altri piccoli oggetti. E questi praticamente da oggetti e simboli intimi e delicati che erano, si sono trasformati praticamente in corazze difensive proprio grazie al ricamo con gli spilli. Parlo di ricamo perché lo spillo trafigge, penetra e poi attraversa la superficie. E in questo fare, lavorando, ho scoperto un'altra cosa, che tra l'opaco del tessuto e il lucido dell'acciaio c'era una forte contrapposizione. Uno ovviamente assorbe la luce e l'altro la riflette, ma non solo. Uno la svela e l'altro la nasconde. E qui c'è stato tanto da lavorare, ma sinceramente questo aspetto del lavoro l'ho sviluppato solo dopo e penso quasi sicuramente in queste ultime fasi di lavoro, soprattutto in questi ultimi anni.
La pratica del ricamo è diventata una delle icone dell'arte al femminile. Non pensi che questo possa costituire un limite?
Ma sai, io non credo che ci sia un'arte di genere, come non penso assolutamente che la condizione di essere donna possa essere un limite. C'è una persona con le sue necessità e la sua storia. Qualsiasi strumento di lavoro può essere limitante, dipende. Nella mia ricerca c'è sicuramente una forte sensibilità verso la condizione umana. Cerco di scendere dentro e quindi inevitabilmente scavo anche dentro di me, cerco le radici. radici di una storia che trascende la storia individuale. Perché provengo da una cultura dove il ricamo, il rosario, la religione hanno una valenza popolare, culturale, antropologica, come molte altre simbologie. Quindi, secondo me, ogni artista sa cosa conserva l'armadio della sua casa onirica. Nel mio c'è una dimora sperduta e lontana. Spesso c'è un ammasso di intime oscurità sulle quali ho necessità veramente di fare luce. E comunque penso anche che nel caso ci si trovasse di fronte a dei limiti è proprio perché bisogna superarli. Per esempio, dentro la mia storia personale c'è la minuziosa manualità di mio padre nel lavorare materiali ferrosi e legnosi, quella di mia madre e mia nonna a lavorare con l'uncinetto e il ricamo, materiali morbidi. Allora mi chiedo, le mie radici stanno nella parte femminile di mio padre oppure nella parte maschile di mia madre?
Mi sembra che questi lavori abbiano anche una forte valenza pittorica. Li hai mai pensati in questi termini?
A dirti la verità, io non li sento come pittorici. Per me hanno una valenza di dolore nel rapporto con il quotidiano. Praticamente navigo nell'oscurità e sento questa struttura come una seconda pelle, come una possibile seconda rinascita e luminosa. Questo perché probabilmente ho bisogno di fare luce su quello che mi è mancato e che non ho ancora avuto. Cioè sono io stessa ad avere bisogno di luce interna. Il mio è uno stato di essere desiderante, continuo, verso il mondo interno e il rapporto al buio. Come dire, è un discorso di bagliore e penombra, come una luce che esce dagli abissi umani. Penso che il discorso della luce appartenga di più al mondo della scultura. In effetti, se ci pensi bene, io non rappresento la luce come fanno i pittori, ma cerco di catturare quella vera attraverso lo spillo di acciaio, attraverso il suo riflesso. Il primo lavoro del 98 è stato un arazzo, realizzato con una grande stoffa bianca. È vero che si trattava di una superficie, però infilando spilli mi incuriosiva quel contrasto tra materia e luce. Essi inoltre, penetrando e attraversando la materia, andavano creando due corpi. Quello sotto nascosto e buio, quello sopra visibile e luminoso. Si tratta di nascondere svelando attraverso questo flusso di luminescenze, un po' come accade al corpo umano. Le esperienze più interessanti vanno cercate nelle parti più profonde e nascoste. Questo è l'eros e l'eros è la luce. Dunque, tornando alla pelle, il senso più importante del nostro corpo è il tatto, perché ci dà coscienza della profondità, dello spessore, della forma. Cioè, noi tastiamo, amiamo, odiamo, ci commuoviamo oppure ci irritiamo proprio grazie al tatto. Il corpo ne è completamente ricoperto, è il primo dei nostri organi a formarsi. È anche l'organo più sensibile. È il nostro primo mezzo di comunicazione e sicuramente è anche un mezzo di protezione. È il più efficiente. E la pelle come organo è anche il più esteso che abbiamo ed ha una sua memoria. Indubbiamente l'esperienza tattile o la sua mancanza influisce sui nostri comportamenti. Ecco perché per me, nel mio lavoro è importante la pelle, il discorso della pelle. Comunque, terminato l'arazzo, l'ho archiviato per circa 15 anni. Questo per farvi capire che cosa mi ha portato a parlare di pelle. Quando l'ho ritrovato, ho visto qualcosa che non mi aspettavo. Cioè, inizialmente l'ho dato per perso e per rovinato perché tutta la parte metallica, che era color argento, era diventata dorata. Il tessuto era tutto segnato, c'era della ruggine. La ruggine era diffusa in molte parti di penetrazione, dove era stata forata dagli spilli e in più c'era una grande macchia centrale. Ma ho colto l'epifania, ho deciso di continuare a lavorarci e lasciare anche tutti i segni che la ruggine nel tempo aveva segnato, lasciando anche dei silenzi. Proprio esattamente come accade alla nostra pelle quando la vita lascia i suoi segni. E credo che con questa scoperta è qui proprio che è avvenuto il mio primo rapporto cromatico con questo lavoro. Ma la ruggine è un'estroversione del dolore, credo. Credo sia proprio l'immagine materiale di un dispiacere che rode. E questo discorso poi l'ho portato avanti con altri lavori, altri arazzi, altre tele, altri cuscini, dei cuscini, in cui la procedura di realizzazione è fortemente legata al tempo di invecchiamento, perché questi solo nel dopo riescono a svelare i propri misteri. E quindi riescono a trasformare la sostanza in valore. Invece con le tele lacrimose credo che sia accaduto qualcosa di diverso.
Che importanza ha l'aspetto rituale in questo lavoro?
Dunque, l'aspetto rituale è la condizione senza la quale questo lavoro non potrebbe esistere, sia sulla procedura esecutiva e sia nei contenuti, perché lavorare con gli spilli implica dei movimenti ripetitivi e in un tempo molto lungo, praticamente è una sorta di mantra. E qui la sofferenza è diluita nel tempo, come a volerla esorcizzare. Nel lavoro c'è un desiderio di guarigione. È un po' come accade in alcune nostre culture che ancora mantengono delle forti tradizioni popolari e questo l'ho capito soprattutto nelle tele lacrimose. Sai, queste presenze nere che piangono attraverso la luce dentro di me le ho collegate al pianto rituale di De Martino. Nella nostra cultura antica, queste figure, le prefiche, donne vestite di nero, attraverso il lamento funebre, evitano la follia che può nascere dal dolore della perdita di una persona cara. Questo anche è un vero e proprio rituale della lamentazione, che con il ripetersi di frasi e invocazioni indica il desiderio di diluire il dolore nel tempo, proprio come accade in questi miei lavori.
Laura, ti sei mai punta con gli spilli?
Beh, sì, diciamo grazie per la domanda ironica, in pratica sempre. Le mie mani sicuramente non sono proprio quelle all'ultima moda, perché per governare il movimento dello spillo devo sostenere il tessuto e impugnarlo con la mano sinistra. Quindi arrivato a un certo punto del lavoro ho le mani un pochino gonfie e soprattutto i polpastrelli segnati. E vabbè, insomma, morale della favola, per me l'ideale sarebbe avere un assistente manicure.
Grazie a Laura Patacchi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Parola d'artista torna lunedì prossimo, sempre su www.radioarte.it. Buonasera.